ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e benvenuti o bentornati a Folk Beat, il programma di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro il giovedì fra le 16 e le 17.30, con replica a partire da l'una di notte. Ricordo inoltre che anche questa puntata, che è la numero 8 della terza stagione, fra qualche giorno, forse addirittura già domani, sarà disponibile in podcast sul sito della nostra emittente, ovvero webradio.admr-chiari.it. Dopo l'appuntamento di 7 giorni fa, interamente dedicato a una, diciamo, carrellata di alcune nuove recenti uscite discografiche riguardanti il panorama musicale di casa nostra, oggi avremo l'intervista già preannunciata da tempo con Marco Zampoli, voce solista e principale compositore dei toscani Flame Parade, gruppo in attività da 10 anni con 3 album all'attivo più qualche singolo e un EP. Un gruppo, va detto, molto raffinato, molto evoluto sotto profilo musicale, ma non di facile catalogazione, perché partendo da certe sonorità folk rock molto contemporanee è approdato con l'ultimo lavoro, chiamato Cannibal Dreams, a uno stile più composito in cui si possono rintracciare elementi di pop, indie rock e persino psichedelia, nonché con un uso direi più accentuato dell'elettronica, perlomeno rispetto al passato. Ci spiegherà tutto meglio Carlo, che sarà con noi fra poco, ma come al solito cominciamo ascoltando un paio di brani dal disco in questione, il primo dei quali è Loving Each Other Beat. E allora buon ascolto con la musica dei Flame Parade qui a Folk Beat su ADMR Rock Web Radio.
Losing water.
Loving Each Other a Bit è il primo brano estratto da Cannibal Dreams, il terzo e più recente lavoro discografico dei Flame Parade. La voce solista naturalmente era quella di Carlo Zampoli, che fra poco sarà con noi, però in questo album ci sono anche diversi brani cantati a due voci, con Letizia Bonchi, che è la violinista e tastierista del gruppo, e uno di questi è Dahlias, che stiamo per ascoltare. Ciao Marco, grazie per essere con noi oggi e benvenuto a Folkbeat e su ADMR Rock Web Radio.
Grazie mille a voi per avermi chiamato.
Le nostre strade si sono già incrociate un bel po' di tempo fa, forse addirittura due volte, non ricordo se all'epoca del secondo album ci siamo sentiti o meno, di sicuro ci siamo sentiti all'epoca dell'album d'esordio. Adesso ci ritroviamo e, dato che questo è un contesto differente rispetto a quello precedente, scusa la rima, mi piacerebbe se raccontassi un po' la storia di Flame Parade, che è molto interessante e che tra l'altro ormai ha già superato i 10 anni.
Eh sì, proprio quest'anno, esattamente nel 2023, perché praticamente ci siamo formati nel 2013, io, Mattia e Letizia, abbiamo iniziato a suonare nel 2013, esattamente proprio, non mi ricordo il mese, però ecco, il decennale cade proprio quest'anno. In effetti poi l'abbiamo onorato questo decennale mettendo in copertina nel nuovo disco questa torta con 10 ciliegine. insomma, questo è un piccolo segreto che abbiamo e che ci portiamo dietro, perché appunto sono 10 anni di attività. Nel 2013 abbiamo iniziato in questo casolare, che noi stiamo nelle campagne toscane tra Firenze, Arezzo e Siena, e abbiamo praticamente iniziato a suonare in questo casolare nel mezzo al bosco, ecco, di proprietà di materiali sonori, una storica etichetta che magari conoscete sicuramente, che è attiva dagli anni 70, e ci ha dato a disposizione questo casolare per farci le prove, e da lì è nato tutto. Insomma, praticamente vivevamo all'interno di questa casa a 2 piani, immersa nel verde, e ci abbiamo fatto la sala prove, e da lì è nato appunto il nome di Flame Parade, perché il focolare enorme che era all'interno della casa era l'unico modo che avevamo per riscaldare l'ambiente, ecco, perché era una casa vecchissima, non aveva riscaldamento. E parade perché fondamentalmente ci giravano sempre intorno un sacco di persone a quella casa, tra cui videomaker, artisti vari, e così abbiamo scelto di dare il senso della parata a questo nostro progetto nel 2013. Passati i primi pezzi che abbiamo scritto, abbiamo appunto cercato di incidere il primo album e abbiamo chiesto la collaborazione di Alberto Mariotti, che all'epoca si chiamava Samuel Catarro, che ha insomma fatto un percorso molto importante nella musica italiana, ha vinto il Rock Contest, poi è suonato al Primavera Sound in Spagna, ha aperto i concerti di Patti Smith, e noi ci sembra persona giusta, e lui è stato il produttore del nostro primo disco, A New Home, uscito nel 2015. A New Home perché dalla casa dove facevamo le prove, purtroppo, essendo una casa vecchissima, il tetto stava quasi per crollare, ci siamo spostati in una casa un po' più nuova, e niente, abbiamo registrato nell'altra casa dove vivevamo. È stato il primo disco. In realtà prima avevamo fatto un EP, che si chiamava Berlin, che dà tipo due tracce, Berlin e As Above So Below, che l'abbiamo fatto uscire come lato A, lato B, in un vinile, come si faceva negli anni 60, proprio anche l'idea di copertina era proprio anni 60, come era il nostro stile di musica all'epoca. E quindi Berlin, A New Home, fino ad arrivare a Cosmic Gathering, abbiamo fatto uscire proprio nel 2021, purtroppo, una settimana prima della chiusura mondiale della pandemia, quindi non è stato un disco fortunatissimo, anche se avevamo in ballo un sacco di date ed era partito molto bene con i primi due singoli, Cosmic Gathering appunto e Kangaroo, che abbiamo fatto uscire qualche mese prima. Era veramente tutto molto molto allineato, avevamo già fatto qualche concerto ed era andato benissimo, un sacco di gente. Poi purtroppo ci siamo fermati per la pandemia e abbiamo riscritto, diciamo, 3 pezzi del disco Cosmic Gathering in versione più elettronica. L'abbiamo fatto uscire appunto nell'inverno del 2021, giusto per dare una rinfrescata a quello che era un disco che ci aveva veramente lasciato così a piedi, ecco, nonostante l'impegno e la forza che avevamo messo all'interno della produzione e di tutto quanto.
Purtroppo è un destino che è stato condiviso da molti, soprattutto, e gli artisti
Sì.
sono stati tra i più penalizzati in assoluto, chiaramente.
Sì, esattamente. Infatti, evitiamo sempre di parlarne ora perché è una cosa che è veramente triste, che ha accomunato veramente tutti, ora non solo l'ambiente della musica, ma ovviamente tutto il mondo. Quindi, diciamo,
Certo.
Non ci pensiamo più e andiamo avanti. Ecco, da quel punto di vista siamo molto più proiettati al futuro.
Scusa, volevo chiederti una
Sì.
cosa, ma quella casa in cui avete cominciato, una sorta di cascina, se ricordo bene,
Sì.
è una casa storica perché, a parte che ci abitavano i Bigazzi, che sono i
Esatto.
fondatori, no, dei materiali sonori,
Sì.
e poi si suonava addirittura, suonavano lì con il canzoniere del Val d'Arno, che era il loro gruppo folk degli anni 70, ma so che di lì sono passati molti altri musicisti, hanno ospitato anche concerti, quindi è un luogo quasi leggendario sotto certi aspetti.
Sì, leggendario, anche ci sono passati gli Scisma, ci sono passati, va bene, tutti i gruppi di materiali sonori che ospitava durante concerti organizzati, fra cui un aneddoto, non so se lo sai, ma nel 1900, non mi ricordo l'anno, insomma negli anni 80, Materiali Sonori organizzò i New Order proprio a San Giovanni Valdarno e li ospitò appunto a dormire in questa casa. E ci fu la partita di calcio tra i New Order e Materiali Sonori, che ovviamente vissero i New Order. Questa è proprio una leggenda che
Grazie.
che però è reale, raccontata da Giampiero, quindi un sacco di aneddoti in quella casa.
Siamo arrivati comunque dopo 10 anni al terzo album. Billy Bragg diceva il difficile terzo album. Questo è un disco che ha segnato una svolta radicale nella vostra discografia. Però volevo chiederti, prima di affrontare Cannibal Dreams, parliamo un attimo della formazione, perché mi sembra che dalle origini ad oggi non sia cambiata assolutamente, se non da quanto leggo nella copertina del disco. Io però ho un promo, non c'è più il batterista che ha lasciato il gruppo, suppongo.
Purtroppo, nel senso, è una storia molto lunga. Noi abbiamo iniziato a suonare nel 2012, gli impegni sono sempre di più quando appunto si cerca di fare musica, quindi qualcuno purtroppo viene un po' lasciato indietro anche dagli impegni personali. Quindi Niccolò che ci ha seguito fino al disco scorso non se l'è sentita di continuare, anche perché veramente gli impegni sono tantissimi in una band, e quindi niente, siamo lasciati in serenità massima, quindi non c'è nessun problema, ma siamo andati avanti. Adesso siamo in quattro con un batterista nuovo, molto giovane, si chiama Damien, che è francese ed è veramente bravo e ci dà grande, grande impatto, ecco, anche sul palco, è molto bravo, sì.
Nel disco non c'è lui, però.
Il disco, questa decisione di Niccolò di non suonare più con noi è venuta purtroppo addirittura un mese prima di andare in studio, al Sud Studio di Lecce, quindi ci siamo trovati un attimino in difficoltà e abbiamo deciso di far registrare le batterie al batterista di quella che è poi la nostra produttrice, Matilde Davoli, ovvero Simone Prudenzano, che è un batterista salentino che ovviamente è bravissimo, ma che noi avevamo già visto suonare insieme a lei tantissimi anni fa a Firenze in un concerto, e quindi grazie a lui che ci ha registrato tutte le batterie e l'ha fatto in un tempo brevissimo e alla perfezione, quindi noi amiamo alla follia Simone, insomma, lui lo sa.
Senti, ma dalla Toscana alla Puglia è un bel tragitto. Come mai avete scelto di andare a registrare a Lecce? Suppongo che sia perché avete scelto anche quella produttrice.
Sì, perché noi tantissimi anni fa, no, non proprio tantissimi, ma diversi anni fa, prima addirittura di Cosmic Gathering, siamo stati a vedere Matilde Davoli in concerto a Firenze al Blu e ci siamo veramente innamorati della sua musica e della sua attitudine. E già lì avevamo in mente di chiedergli di produrre Cosmic Gathering, che poi non l'abbiamo fatto perché forse non eravamo ancora pronti ad affrontare una produzione così seria, e poi l'abbiamo fatto grazie anche a Zurra, il nostro management, l'abbiamo fatto prima di questo disco e lei è stata contentissima di farlo, però lei lavora al Sud Studio di Lecce, che è uno studio bellissimo, forse lo studio più bello che abbiamo mai visto nella vita, e quindi abbiamo preso la palla al balzo, siamo stati 10 giorni giù a registrare da lei, e veramente è stata una fortuna per noi, nonostante la lontananza, perché lì ci sono 8 ore e 250 euro di gasolio. L'abbiamo fatto proprio due settimane fa, siamo stati giù a suonare a Lecce, proprio al Sud Studio, perché abbiamo fatto un video live giù e quindi ci siamo ricordati di quanto è lontano il Sud Studio, sì. Però è stata un'esperienza incredibile.
Ecco, la presenza in sede di produzione di Matilde ha sicuramente influito non poco sul risultato finale e sulla strada anche che avete preso con quest'ultimo disco.
Sì, con lei abbiamo lavorato a distanza per tutta la produzione, la pre-produzione appunto dell'album, ed è stato un impatto abbastanza forte per noi, per la nostra musica, perché venivamo appunto da un genere molto diverso. Infatti i primi provini che gli abbiamo mandato e lei ci ha rimandato indietro erano totalmente diversi, è stato un impatto forte per noi, però già da subito ci siamo trovati benissimo, in sintonia, e già da subito i cambiamenti che lei aveva fatto nei pezzi ci hanno dato una nuova vita, e quindi siamo stati contentissimi fin dall'inizio, fin dal primo pezzo, che era veramente stravolto totalmente, quindi ci siamo affidati poi nei pezzi successivi. Il risultato è stato per noi un cambio di rotta, come hai detto tu, è veramente importante, però anche decisivo anche per il nostro anche morale, perché comunque siamo usciti da 2 anni difficili e abbiamo trovato una nuova aria insieme a Matilde.
È un salto veramente non indifferente di atmosfere, di suoni, anche di musica, perché io ricordo molto bene il primo disco, un po' meno il secondo, che devo avere da qualche parte in casa, ma non chiedermi dove, perché qui c'è l'inferno. Il primo è un disco molto...
Lo facciamo avere.
No, ma devo averlo, per controllo, ma devo averlo. Il problema è capire dove trovarlo. Comunque, il primo album era veramente molto vicino al folk rock, con delle atmosfere anche molto americane, direi quasi californiane, si respirava molto aria di West Coast in certi momenti. Qui siamo da tutt'altra parte, un disco intanto difficile da catalogare, secondo me, per cui io vorrei sapere che tipo di musica pensate di suonare. Quando vi chiedono ma che musica fate voi, cosa rispondete?
Allora, io sono sempre stato molto in difficoltà, perché anche come hai detto tu, il primo disco folk, in realtà c'erano anche le basi per un indie rock americano, non lo so, in realtà non era propriamente, era folk, ma c'era qualcosa di diverso. E per arrivare a Cosmic Gathering, appunto, che è un disco dove sono introdotti anche sintetizzatori, nonostante l'attitudine era sempre folk, ma tantissime chitarre elettriche, addirittura chitarra acustica, mi sembra solo in un paio di pezzi, solo in uno o due, fino ad arrivare ad ora, che in realtà si può definire una sorta di dream pop. Rock shoegaze, come piace dire a tanti, in realtà non è proprio shoegaze, ma è proprio dream pop, cioè anche il titolo stesso fa un attimo pensare al genere, perché comunque i reverberoni, i respiri di questo album sono molto sognanti, l'attitudine è veramente quella, sì, secondo me si può definire dream pop.
C'è molta psichedelia, secondo me, anche in questo disco. Io ho trovato anche inevitabilmente un accostamento ai Pink Floyd, in almeno un paio di brani sembra quasi che li vogliate citare. E poi mi sono venuti in mente, che tu conoscerai anche se sei ancora molto giovane, diciamo i primi passi di artisti come David Bowie e Mark Bolan, sei d'accordo? In alcuni episodi, proprio perché mentre il primo album era più americaneggiante, questo ha un'impronta molto più british comunque alla fine. O se preferisci, di respiro più internazionale. Ecco.
Certo, sì. Per quanto riguarda David Bowie, credo sia un'ispirazione sempre, comunque, e spero lo sia per tutti, insomma, perché io sono grande amante di David Bowie. E per quanto riguarda Bolan, sì, perché fra l'altro nei live del tour precedente, anzi nel primo tour facevamo un pezzo dei T-Rex, quindi piena, mi hai beccato, insomma ci sono riferimenti anche appunto al glam e anche a David Bowie, ma ripeto, secondo me c'è più un'attitudine più nuova e più sognante, ripeto, insomma è comunque musica pop, ma è con un'attitudine un po' più sognante, sì, è quello, non riesco a definirlo in altro modo, insomma.
Certo, ma quali erano degli echi, si intende, ad esempio anche Pink Floyd, secondo me, è chiaro che questo, il suono di questo disco è molto, ma molto più moderno, molto più contemporaneo, è chiaro,
sì.
Quindi questo è da puntualizzare. Ecco, una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, ma perché ero abituato appunto, avevo ancora nelle orecchie quel disco, che a me era piaciuto moltissimo, tu lo spero che lo ricorderai, è che qui non ci sono più violini, violoncelli, non c'è più niente di tutto questo, e voi avete anche una brava violinista che credo adesso si sia dedicata alle tastiere, e come facevi già notare tu, era accaduto in Cosmic Gathering, qui le chitarre acustiche sono quasi scomparse del tutto, forse addirittura in un brano solo, se ricordo.
No, non c'è neanche in un brano la chitarra acustica, qua proprio eliminato totalmente, ecco. Ma non per una scelta, è perché è venuto così. In realtà io avevo idea di registrare delle chitarre acustiche giù al Sud Studio, però poi il flusso del lavoro e appunto lo stare insieme, il provare delle cose, poi ci ha portati proprio in una direzione che era ben definita, era quella, era, cioè mettere una chitarra acustica o tornare a fare qualcosa di folk era un po' forzato, ecco, non era proprio inerente a quello che comunque stiamo facendo. Per quanto riguarda i violini, in realtà ci sono in un paio di pezzi, ci sono dei violini orchestrati, però ci sono comunque violini registrati veri, e comunque durante il live facciamo un sacco di pezzi dove almeno 5 pezzi dove ci sono violini, perché comunque è un'impronta nostra che ci portiamo da tanti anni e ci piace anche mantenerla, anche nonostante i pezzi siano un po' più a volte elettronici, a volte rock and roll, però insomma ci piace mantenere questa linea folk anche un po' più nascosta.
Mi chiedevo se i brani a cui fai riferimento tu sono in particolare Ballad of the Ghost e This Changes Everything, perché hanno una sezione orchestrale, però io ho avuto l'impressione che lì si trattasse di sintetizzatori.
Ma diciamo che il pezzo dove spiccano di più, sì, One of These Days I Steal Your Heart è sicuramente un pezzo dove ci sono dei violini di sottofondo,
sì.
In altri sono misti violini e insieme a sintetizzatori, so che non esce fuori molto la patina del violino, ma perché appunto è stata una scelta artistica anche di Matilde, noi siamo affidati a lei ci ha portato alla fine senza... Ecco, ci ha portato in un'altra direzione, diciamo, totalmente in un'altra direzione. Questo per noi è stato una cosa strapositiva e va bene così. Magari nei prossimi pezzi rivaluteremo il tutto.
Adesso concedimi una battuta, ma ci sono tanti gruppi che cercano un violinista e non riescono assolutamente a trovarlo, voi ce l'avete e non la usate. O lo usate poco, insomma.
Hai ragione. No, ma in realtà la usiamo tanto, perché ti ripeto, live suona tanto violino. Che anche lei era comunque la sua scelta era quella di cercare di abbandonare questa sonorità folk per dedicarsi più alla parte sintetizzatori, perché lei canta molto anche nei pezzi nuovi, canta anche durante il live, e con il violino non cozza bene, perché è molto difficile cantare e suonare insieme,
certo.
Quindi a volte è anche una questione pratica, insomma.
Ecco, fra l'altro in questo album ci sono molti brani che sono cantati a due voci, suppongo da te e da Letizia.
Sì, esatto, sì. Sono un sacco di duetti, sì, perché le nostre voci si diciamo, come ha detto Matilde, si cozzano molto bene insieme, ecco, diciamo che le nostre tonalità si prese nel giusto range stanno bene insieme.
Addirittura Mirror on the Wall, lei ha la voce solista.
Sì, assolutamente.
Thank you.
sono delle sventagliate di synth pazzesche in questo brano, ma i sintetizzatori veramente dominano tantissimo e in qualche caso hanno un effetto molto anni 70, molto analogico.
Mi fa piacere che tu lo dica, perché era proprio l'intenzione mia quella di dare un po' più, nonostante i sintetizzatori siano sempre intesi come musica del futuro, in realtà vengono dagli anni 70, basti guardare i Suicide, un sacco di gruppi negli anni 70 usavano i Pink Floyd, veramente tantissimi gruppi. E quindi le sonorità che abbiamo usato sono appunto i sintetizzatori, soprattutto che Matilde ha usato perché le ha registrati lei, sono sintetizzatori degli anni 80 e alcune cose degli anni 70, quindi c'è un rimando al passato con il sound dei sintetizzatori.
Tra l'altro può darsi che sia il CD che io è difettoso, ma addirittura in One of These Days I'll Steal Your Heart ci sono dei frammenti in cui sembra quasi stonato, cioè che ha degli effetti molto strani.
Sì, sì, è un detune usato lei durante la registrazione, che stiamo usando anche dal vivo, perché era la caratteristica, diciamo, di quel pezzo. Insieme alla scala armonica della chitarra, la caratteristica era quel sintetizzatore che va fuori nota e fa un detune appunto sulla prima parte, che insieme alla voce dava una cosa un po' spiazzante, insomma.
Volevo chiederti una cosa un po' estemporanea, nel senso che ho letto in un'intervista che ha rilasciato, credo, il vostro bassista Mattia, che tu e lui siete quelli che hanno più un passato, diciamo, nel folk, nella canzone d'autore americana, insomma, nella musica americana in generale. Da quanto ho capito, Letizia viene anche lei comunque addirittura dalla musica celtica. E come arrivare a un sound così diverso? Quanto vi è costato?
Ma allora,
cioè, nel senso, avete avuto qualche titubanza? Avete avuto qualche ripensamento? Oppure è stato un processo del tutto naturale?
È stato naturalissimo, perché noi abbiamo divorato i dischi folk da quando ci siamo incontrati. Io e Mattia abbiamo messo insieme la band perché eravamo appassionati di musica folk, all'epoca new folk, che erano gruppi tipo Bon Iver, Edward Sharpe e The Magnetic Zeros, che è stata la band che ci ha ispirato più di tutti, e facevano un folk attuale però con molti riferimenti agli anni 60 e 70, la big band anni 60. E da lì poi a ritroso Bob Dylan, una marea di gruppi, ho detto quelli più famosi, ma in realtà c'è un sottobosco assurdo che io e Mattia ascoltavamo all'epoca, e fino a Cosmic Gathering. E poi a un certo punto abbiamo scelto di cambiare perché eravamo veramente veramente sazi di quella musica, ma ho visto comunque che in generale tantissime band folk hanno poi a un certo punto cambiato rotta, perché evidentemente il linguaggio moderno, un linguaggio diverso dalla musica folk, aiuta di più a arrivare alle persone in questo momento storico. Magari tra 10 anni si ritorna alla musica folk. Non è un modo per abbandonare il folk, ma un modo per arrivare ad avere un linguaggio più attuale. Ecco, diciamo, questo è il senso di abbandonare il folk, che comunque rimane sempre ovviamente dentro di noi.
Sì, ho detto che questo disco suona più British, in realtà devo correggermi, secondo me suona molto nordico, proprio per la profondità che hanno i suoni, per la profondità che hanno le atmosfere, le melodie, e proprio perché, come dicevi tu, hanno questa sensazione molto sognante, quasi un po' mitica, un po' sospesa nel vuoto. Sei d'accordo?
Ma assolutamente. Allora sì, quando hai detto British, diciamo che non ero nel pieno della, cioè non capivo bene dove volevi andare. Però ecco, diciamo che ci sono un sacco di gruppi tipo i Beach House, che sono inglesi, almeno credo, che fanno Dream Pop, che è questa musica adesso, che ci hanno dato un sacco di ispirazione, ecco, che la musica adesso facciamo. E da quel punto di vista sì, diciamo eravamo un po' British, però se intendi British come, non lo so, come Arctic Monk, ecco, forse un po' Arctic Monk alcune cose, soprattutto per il sound di basso, sì. Però ecco, l'ispirazione nostra è sempre americana, sempre d'oltreoceano, e in realtà purtroppo non riusciamo mai a essere ispirati dalla musica italiana, non so per quale motivo, perché amiamo la musica italiana, ovviamente, soprattutto quella di un tempo. E anche alcuni cantautori attuali, per esempio Andrea Laszlo De Simone, che è un cantatore che amiamo tantissimo, non so se lo conosci, Massimo, ma lui è veramente...
Di nome solo.
La sua musica ci ha ispirato moltissimo, soprattutto nelle atmosfere, quindi ti consiglio di ascoltarlo perché è veramente, veramente incredibile.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, però nonostante questo interesse, il vostro interesse per la musica italiana di cui mi hai detto poco fa, avete scelto fin dal principio di cantare sempre e soltanto in inglese.
Sì, perché nella musica folk che facevamo il linguaggio giusto era quello inglese, secondo noi, soprattutto per quanto riguarda le melodie e il modo di legare le frasi, le parole. Stonava molto cantare in italiano per come lo intendevamo noi il folk. Poi ovviamente ci sono gruppi folk italiani che cantano in italiano senza problemi, è che noi avevamo proprio in testa di fare una roba d'oltreoceano, di fare una roba più internazionale possibile. Forse questo disco nuovo, l'ultimo che abbiamo fatto, è quello che si avvicina di più all'idea di internazionale che avevamo.
Sono d'accordo, su questo non c'è dubbio. Sai che a me piace sempre cercare degli accostamenti, io vado a cercare delle cose poi che tu troverai sicuramente stravaganti, ma South Sunset mi sembra un incrocio fra i Mamas and Papas e non so, che sei Pink Floyd, un qualunque gruppo psichedelico, scegliene uno tu. Per quel corretto all'inizio veramente sa proprio di pop americano anni 60, primi anni 70.
Ma Massive Papas è il gruppo preferito di mio padre, quindi probabilmente sì.
Allora l'avrei ascoltati per forza, quindi.
Sì, no, diciamo che in realtà quel pezzo lì parla dell'ultimo giorno, dell'ultimo tramonto che abbiamo visto in Sicilia, questo campeggio che andavo sempre, siamo stati qualche anno fa, e eravamo tutta la band, abbiamo visto l'ultimo tramonto proprio nella punta più bassa della Sicilia. E allora l'ispirazione in realtà è un'ispirazione un po' più aperta, più gioiosa, e questo coro è perché voleva dare l'impressione di felicità in realtà. Nonostante la malinconia di tornare via, il correttino era per dare una sensazione di felicità, ecco, diciamo.
Parliamo anche dei testi. Sinceramente io, chissà perché, io forse perché sono un grande appassionato di fantascienza, ci vedrei molto bene dei testi di carattere fantascientifico nelle vostre canzoni, proprio per questa atmosfera sospesa nel vuoto, quasi eterna. E in realtà di cosa parlano? A parte la canzone di cui tu hai detto poco fa. Mi pare di aver letto che, ad esempio, One of These Days, I'll Steal Your Heart, è una canzone d'amore, ma un po' diversa da come si intende in genere questo tipo di canzoni. Diciamo che un po' sui generi, se vuoi spiegarci tu di cosa parla.
Allora, posso dire che il testo di One of These Days l'ho pensato quando avevo 6 anni. Perché,
addirittura?
Sì, perché praticamente era la storia di questo pezzo, l'ispirazione di questo pezzo è di quando ero bambino e vivevo in un paesino dove c'erano solo persone anziane, eravamo veramente 4 ragazzini e la sera ci trovavamo in questa bocciofila. E quindi giocavamo alle cose più impensabili. Una volta abbiamo giocato ad essere fidanzati, ad avere un rapporto ovviamente solamente immaginario, però le altre due ragazze avevano altri due amici dove, con cui poter giocare ai fidanzati. Io non avevo un'altra ragazza, quindi mi sono immaginato di avere una fidanzata dell'epoca, avevo circa 6-7 anni, e quando sono tornato a casa la sera ho avuto la sensazione di essermi innamorato di questa figura immaginaria. Quindi mi sono ispirato molto a questa sensazione che ho avuto e mi sono portato dietro per tutta la vita, perché è stata forse la prima volta in cui ho avuto una sensazione forte, molto forte, per quanto riguarda l'amore. Quindi il testo parla della parte molto prima di quando ci si fidanza, ovvero l'innamoramento, la parte in cui praticamente si fantastica su quello che può essere il rapporto tra due persone, oppure si fantastica su quello che potrebbe succedere tra due persone, tra la vita che potrebbe essere insieme. Quindi One of These Days I Steal Your Heart, un giorno di questi ti ruberò il cuore, è praticamente la parte che anticipa lo stare insieme fisicamente, che può da un certo punto di vista perde qualcosa il momento iniziale dello stare insieme, perché c'è qualcosa di concreto e allora la verità e la vita di tutti i giorni torna a essere molto molto forte. Però in realtà la parte prima è molto più, se uno ha un po' di fantasia potrebbe veramente essere la parte più bella di un rapporto. Quindi One of These Days I Steal Your Heart parla proprio di questo.
Anche Ballad of the Ghost è una storia d'amore, però tra due fantasmi, tra l'altro credo che sia anche uno dei video che avete pubblicato relativi al disco fino a questo momento, vero?
Sì, Ballad of the Ghost.
So. Bello video, fra l'altro, l'ho trovato molto suggestivo e soprattutto molto adeguato all'atmosfera del brano.
Innanzitutto ci tengo a salutare il nostro regista, che è Pier Francesco, che è figlio di Gian Piero, figlio d'arte, quindi. È sempre lui il regista di tutti i nostri video, dal primo all'ultimo abbiamo fatto appunto Ballad of the Ghost. Il pezzo l'abbiamo fatto in featuring insieme a Roberto Dell'Era, che è, per chi non lo conoscesse, è il bassista degli After Hours e adesso bassista degli Winstons, o comunque Roberto Dell'Era da solista, che ha fatto un sacco di dischi, è un personaggio veramente veramente importante della musica italiana, onoratissimo di aver fatto il pezzo insieme a lui. E appunto il pezzo si parla di una storia d'amore tra due persone che purtroppo finisce con la morte di entrambi, e però inizia, il video lo spiega bene, inizia una storia dopo, quando muoiono, stanno in questa casa chiusi, bloccati, finché non riescono tra di loro a passare una giornata perfetta, per cui dopo la giornata perfetta fatta di veramente di cose semplici riescono a liberarsi e a finalmente a prendere il volo, come le loro anime prendono il volo. L'ho spiegato veramente malissimo, se uno riesce a guardare il video riesce a intuire quello che voglio dire, insomma. È il secondo singolo che abbiamo fatto uscire, il terzo è December, il primo è One of These Days a Steve Hart.
Senti, torno un attimo alla fase di realizzazione del disco. Ci è voluto molto tempo per registrarlo, perché mi sembra che questo sia un disco molto complesso, come suoni, come incroci, come incastri.
Allora, considerando che Simone Prudenziano alla batteria è stato velocissimo, quindi in un giorno e mezzo ha registrato 10 pezzi, noi siamo stati 10 giorni in studio. L'ultimo giorno l'abbiamo dedicato a registrare People, che è il pezzo pianoforte e voce, che in realtà fino a quel giorno lì non sapevamo esattamente come farlo, perché era un pezzo pieno di strumenti con la batteria, aveva un ritmo veramente quasi jungle. In realtà poi ci siamo detti che nell'amalgama del disco non funzionava, e quindi siamo ripartiti da zero, abbiamo spogliato il pezzo di tutti gli strumenti, di tutte le parti, e abbiamo fatto pianoforte e voce, e quindi l'ultimo giorno l'abbiamo dedicato proprio a quel pezzo lì. Però per il resto in 9 giorni, 10 giorni abbiamo registrato tutto, sì.
Beh, vedi che lavorare per sottrazioni funziona, perché il brano è venuto benissimo, credo, intendo dire naturalmente People, secondo me è molto bello.
Sì, è venuto secondo, a mio avviso, molto più bello del provino, perché il provino andava veramente fuori quello che era il mondo del disco. Però sì, siamo felici perché è uno dei brani più apprezzati del disco.
Le canzoni sono tutte firmate da te da sempre, in sede di, diciamo, arrangiamento, però suppongo che, cioè, tutti gli altri prendono parte in qualche maniera, no? A determinare un po' la struttura e anche poi la forma dei brani.
Allora, sì, noi abbiamo sempre lavorato nello stesso modo, fin dal primo pezzo. Io porto l'idea, porto il testo e poi lo sviluppiamo in sala prove. All'inizio lo sviluppavamo proprio alla vecchia maniera, ovvero da un'idea di chitarra io facevo sentire la chitarra, facevo sentire la voce, poi da lì sviluppavamo tutte le altre parti. Adesso ci siamo un po', diciamo, tecnologizzati, diciamo così, non lo so.
Siete diventati più tecnologici, diciamo così.
Esatto, adesso facciamo tutto in studio, almeno le prime parti, poi ragioniamo sulle parti registrate, poi le andiamo in sala prove a vedere se riusciamo a rifarle o comunque a migliorarle. Però la prima parte è registrata, ecco, non più nel cellulare, ma ora direttamente nel programma.
Ma ecco, anche le basi che avete fatto prima di cominciare a registrare i brani, diciamo nella fase finale, le avete registrate sempre a Lecce?
Allora, Matilde ha lavorato, quando ha fatto le pre-produzioni aveva già iniziato a lavorare i pezzi, quindi sia sui BPM, sia sui sintetizzatori, sia sulle parti di batteria che all'epoca, cioè che all'inizio erano fatte a computer, e poi dopo Simone le ha fatte a modo suo, però ecco, siamo arrivati giù con già lo scheletro del brano che era pronto, insomma, avevamo già sia le voci in base, le vecchie voci, insomma, dei provini, sia le batterie che poi Simone ha fatto, quindi il lavoro non è stato complessissimo, poi non abbiamo dovuto ripartire da zero, almeno da due, insomma, diciamo che una base c'era, e Matilde aveva già fatto appunto tutti i sintetizzatori e le parti anche dei rumori, perché in questo disco ci sono un sacco di rumori che ha registrato lei, alcuni si notano bene, altri sono un po' nascosti, ma ci sono in ogni brano ci sono delle ghost track che tengono il brano, si spera almeno, tengono il brano su, perché è una parte importante, ecco, lei ha lavorato anche benissimo su questa cosa.
Capito bene, questo disco non era stato testato dal vivo, anche se i brani magari erano già pronti da tempo, ma adesso quando lo suonate dal vivo ci sono dei problemi, delle difficoltà tecniche, oppure riuscite tranquillamente in 4 o 5 col batterista a fare tutto più o meno come nel disco?
Guarda, questa domanda se me l'avessi fatta qualche mese fa ti avrei detto sarà un disastro perché avevo un sacco paura della resa live perché noi andiamo live adesso siamo 4 più il batterista 5 e alcune piccole parti sono in base e il batterista deve avere il click sempre, quasi sempre diciamo. E quindi ancora Damien non suonava insieme a noi, non avevamo neanche fatto una prova e quindi poi quando è venuto a suonare i pezzi siamo rimasti a bocca aperta e quindi ci siamo lasciati andare, i pezzi adesso funzionano benissimo e siamo in live, veramente, siamo veramente molto contenti di come sta uscendo e grazie a questo infatti abbiamo diversi live adesso già programmati fino anche all'inizio dell'anno prossimo.
Se hai qualche data che vuoi comunicare fin da adesso, fallo pure, ben volentieri.
Allora, sì, abbiamo diverse date. Suoneremo a Torino il 10, Open Factory. Suoneremo a Cuneo il 12, Birrovia. L'Encecca a Milano suoneremo il 24. Probabilmente il 25 saremo a Carpi. Con molta probabilità quella non è fissata, però saremo a un super concerto al Bronson di Ravenna. Poi avremo la Dalsina a Perugia, sempre il 23 di dicembre. Insomma, gennaio abbiamo la prima settimana saremo in Germania e poi vediamo Roma, Viareggio, il Val d'Arno dove stiamo noi, rifacciamo una data qua e poi stiamo progettando per la Francia. Insomma, ci sono veramente un sacco di cose che stiamo progettando. Infatti vi invito a seguirci se vi va sulla nostra pagina Instagram che troverete tutto lì.
nobody comes back again. Let yourself go like this on the wind and fly in this world. Orange sun, everybody will come here again. And I know that we are not anywhere around in the sea of sound. Hear this silly song.
Stavo giusto per chiederti, visto che avete concepito questo progetto musicale, chiamiamolo così, questo gruppo, se preferisci, come qualcosa da respiro internazionale, come siete riusciti fino adesso a aprirvi anche proprio a possibilità di suonare all'estero? Avete avuto anche recensioni su riviste straniere, per esempio?
Allora, sì, diciamo che abbiamo un'agenzia che ci aiuta. Adesso abbiamo firmato con un'altra agenzia che uscirà a brevissimo, uscirà il comunicato. E comunque io sono molto molto PR, diciamo, io sono il PR della band, perché comunque ho un sacco di contatti, mi sono fatto durante gli anni, ho fatto un sacco di scambi di dati, mantengo un sacco di amicizie sia in Italia che all'estero, e questo ci facilita un po' a noi, perché comunque le date che abbiamo trovato in Germania, le prime due, sono grazie a scambi date che abbiamo fatto negli anni, e poi ovviamente la nostra agenzia che ci aiuta, abbiamo l'ufficio stampa che ci propone anche all'estero, insomma tutto un lavoro enorme che va di pari passo, insomma, insieme all'uscita delle date, all'uscita dei dischi, e quindi promozione e poi ancora investimenti e tutto quanto, e piano piano siamo riusciti anche un po' a uscire dall'Italia. La prima volta in Germania, adesso torniamo in Germania e poi stiamo appunto progettando per Francia a marzo, vediamo se ci riusciamo, speriamo di sì, che comunque, come dicevi giustamente tu, secondo me la nostra musica magari è ancora più apprezzata all'estero, perché comunque si nota bene il respiro internazionale di questo disco, quindi lo vorremmo anche un po' testare.
Giustamente, sono d'accordo con te. Senti, ma io, sai, prima di fare queste chiacchierate, come preferisco definirle io, mi documento un po' e vado a cercare qualche informazione, qualche notizia. Ho letto che avevate in mente, in passato, in un passato comunque piuttosto recente, di allargare l'organico addirittura anche a 6-7 elementi e fondervi addirittura con un'altra band. Che fine ha fatto questo progetto? E cosa consisteva soprattutto, o consisterà, se ancora diciamo ha qualche possibilità di concretizzarsi?
Eravamo giovani e incoscienti, ma in realtà poi quando ci rapportiamo con i cachet dei locali è veramente un grave problema andare in... No, diciamo che la nostra idea era appunto quando facemmo uscire A New Home, che era appunto un disco folk, le nostre ispirazioni erano le big band, quindi le big band fatte di tanti elementi, e appunto avevamo l'idea di tantissimi elementi all'interno, tipo altri fiati, altri strumenti tipo violino, violoncello, però poi piano piano con il cambio di genere abbiamo fatto, poi questa cosa l'abbiamo abbandonata, però rimane sempre il fatto che facciamo un sacco di squadra con tantissime band. Ora dovremmo andare a fare qualche data insieme a questo progetto veneto, un duo femminile, si chiamano Trust the Mask, che sono sempre di Bronson Recording, e in questo modo riusciamo, ecco, nonostante non siamo un'unica band, riusciamo a fare tutto ciò che ci siamo sempre messi in testa, ovvero fare una big band in un altro modo, ovviamente con due band separate, ma fare un tour insieme a altri gruppi.
Senti, io ho citato più volte il nome dei Pink Floyd a proposito di questo disco, tu non hai battuto ciglio, non hai detto nulla. Ti disturba un po'? Perché essere paragonati ai Pink Floyd, insomma...
No, direi di no.
Io credo che... cioè, sono molti che hanno preso spunto dai Pink Floyd, sono chiaramente un punto di riferimento per la musica del Novecento e anche di questo millennio.
Guarda, l'EP che abbiamo fatto uscire dopo Cosmic Gathering, quello dove avevamo ripreso dei pezzi di Cosmic Gathering rifatti in versione diversa, più elettronica, si intitola Echoes.
Infatti, citando appunto la suite di Meddle.
Esatto. One of These Days I'll Steal Your Heart, comunque una citazione Pink Floydiana, One of These Days, uno dei miei pezzi preferiti dei Pink Floyd, in realtà.
Che fra l'altro è sempre su Meddle.
Sì, sì, sì. I primi Pink Floyd io insomma, li apprezzo tantissimo, poi ovviamente non c'è niente da dire su Pink Floyd in realtà, e quindi, però i primi dischi li apprezzavo ancora di più, quindi grazie e complimento, anche se non ho battuto ciglio, ma mi sembra troppo, ecco, insomma.
Vabbè, è un accostamento, è chiaro che nessuno ha detto che avete superato i Pink Floyd,
no.
E poi sappiamo benissimo, è una cosa che ripeto in ogni situazione, quando si fa musica, volendo o non volendo, consciamente o inconsciamente, a qualcuno ci si deve ispirare, è ovvio, perché certo, ciascuno di noi ha degli ascolti, ha un passato, ha delle passioni e dei gusti. Quindi quali sono i tuoi in questo periodo, per esempio, per curiosità?
Allora, diciamo che agganciandomi al tuo discorso, hai detto una cosa, ci si ispira, questa è una cosa che viene di forza, viene per forza, assolutamente. Anzi, addirittura io penso che sia molto difficile inventare nuova musica ora, anzi forse impossibile, e quindi siamo veramente per forza ispirati da altre band, da altre situazioni, oppure anche dalla vita stessa, come cambiano gli eventi del mondo e così, questa è fonte di ispirazione per scrivere un disco. In realtà la musica che sto ascoltando ora è un po' più rock, diciamo, sto ascoltando tantissimo gli Slowdive, che è un gruppo ovviamente che inizia negli anni 90, ma che ha fatto uscire un disco bellissimo ora, in questi mesi, e io lo sto ascoltando veramente tanto, perché sono delle sonorità molto, molto simili, ecco, a quello che avevamo in testa e quello che abbiamo in testa adesso. E poi tutta quella scena, appunto, Dream Pop, Beach House, potrei citarti veramente tanti gruppi, ma non saprei veramente da dove farmi, perché veramente tanta musica ascolto.
Questa era una curiosità. È una domanda invece che non faccio mai, ma se dovessi portarti 3-5 dischi, sceglieli tu, su un'isola deserta, quali dischi sceglieresti?
Allora, sceglierei Harvest di Neil Young subito. Sceglierei In Utero dei Nirvana, perché comunque sono nato con quella musica lì, ero ragazzino. Potrei scegliere... 2 le ho detti. Quanti ne ho detti? 5? Devo dire 5?
Puoi fermarti anche 3, se preferisci.
C'è un disco che mi ha veramente cambiato il modo di ascoltare la musica, è di un'artista che purtroppo non c'è più, si chiama Sparkle Horse, e il disco è lunghissimo, il titolo del disco si intitola Viva Dixie Submarine Transmission Plot, che è veramente, è tutto attaccato, è lunghissimo, e in copertina c'è un pagliaccio. È il disco che veramente quello mi porterei su un'isola deserta, forse il primo, ecco, prima ancora di Harvest, sì. Quello è un disco veramente che invito tutti a ascoltare.
The road long before dawn, and I want you now to keep driving. My head is spinning fast, someone falls around the left, lights are passing by in the shadow.
Hai detto una cosa comunque sacrosanta, nel senso che non si può più inventare niente, però secondo me, e qui sarai sicuramente d'accordo, prendendo proprio spunto da tante fonti e mescolandole in dosi diverse, si può creare comunque qualcosa di personale. È come fare un cocktail fondamentalmente, gli ingredienti gira che ti rigira sono quelli, ma se tu li mescoli in dosi differenti poi riesci a far scaturire qualcosa di tuo, vero?
Sì, assolutamente. Io penso anche però che la cosa che rende la musica più, che rende ogni band diversa da un'altra e le sonorità diverse dalle altre, sia la sincerità con cui uno scrive la musica, perché se una cosa viene da dentro, se i testi vengono da dentro, escono proprio fuori dalle emozioni che uno prova, allora è impossibile fare musica una uguale all'altra, una band uguale all'altra, un artista uguale a un altro. Quindi credo sia questo il segreto di fare musica originale diversa da tutti gli altri. Poi per quanto riguarda le sonorità, ovviamente Gli strumenti sono quelli, sono un miliardo di effetti che si può usare, ma gli strumenti sono quelli. L'attitudine può essere anche un'altra cosa e diversifica un artista da un altro, ma ripeto, secondo me è quello che esce da dentro e sembra una cosa molto romantica, ma in realtà è l'unica cosa che abbiamo che ci diversifica da tutti gli altri. Quindi se, si sente quando un artista fa musica onesta, sincera, e quando qualcuno la scrive a tavolino, qualcuno cerca di avere successo in ogni modo, e arrivando a dei compromessi anche spessissimo brutti, ecco.
Senti, è stata una gran bella chiacchierata, e potrei chiederti ancora due o tre cose, ma penso che sia bene finire per ricordare dove siete reperibili su internet. Io ho visto che avete un sito internet, però mi sembra un po' statico.
No, il sito internet non ce l'abbiamo in realtà, ci abbiamo il dominio, non l'abbiamo mai fatto. Noi lavoriamo molto sui social, su Instagram, Facebook, abbiamo anche la pagina TikTok, ma non me ne occupo io, perché se ne occupa Francesco, il chitarrista. Però ecco, appunto, lavoriamo molto su Instagram e Facebook, poi ci trovate su Spotify, su tutte le piattaforme appunto per ascolto della musica, e comunque se volete comprare il disco abbiamo nello Shopify di Materiali Sonori sul sito, ci trovate, trovate il vinile, trovate tutti i dischi passati e anche le magliette tra l'altro.
In verità c'è ancora una cosa che avrei voluto chiederti, perché Mattia si occupa, forse a parte il primo disco, sempre della parte grafica dei vostri dischi.
Sì.
E da qualche parte ha detto che, non so se l'ha detto lui o l'hai detto tu, che queste 10 ciliegine sulla torta sono 10, ma 2 sono state schiacciate, deturpate, insomma, mancano, ma senza spiegare il perché, ha detto, è un mistero che riveleremo. Hai voglia di rivelarlo adesso o dobbiamo aspettare il prossimo disco?
Allora, diciamo, la torta dell'ultimo disco l'ha fatta mia mamma, una torta vera, in realtà, e quindi siamo andati, cioè, nell'ufficio di Mattia, abbiamo messo una tovaglia rossa, abbiamo fatto una foto, Caterina, che è la ragazza di Mattia, che è un bravissimo fotografo, e lei ci segue in tutte le foto che ci ha fatto, insomma, in tutte le foto che facciamo c'è il suo, la sua firma, ha fatto la foto della torta, e poi inizialmente abbiamo detto, ma c'è qualcosa di troppo normale in questa torta, siccome il disco si chiama Cannibal Dream, facciamo in modo di levarne una parte come se la fosse stata mangiata, e quindi con la mano abbiamo tolto una fetta, abbiamo proprio rovinato la torta, e quindi quelle due candeline sono un po', si sono un po' perse. Almeno che io sappia, non c'è niente di segreto in queste due candeline. Sono 10 perché sono 10 anni della nostra attività, ma le altre due non so, magari Mattia ha colto una parte sua un po' più.
A meno che non si riferisse agli anni purtroppo turbolenti che abbiamo passato di recente.
Ecco, ora mi ci fai pensare, sì, è vero, era venuta fuori questa cosa, ma io non me la ricordavo, è vero. Sono i due anni purtroppo che ci hanno fatto perdere, cioè che la pandemia ci ha portato via, come ripeto a tutti, ma insomma, l'abbiamo voluto nascondere. Ecco, ora mi ricordo che Mattia aveva dato questo senso, che è una cosa totalmente a caso, ma vabbè.
Senti Marco, è stato un piacere ritrovarti, anche se dopo un po' di anni. Io ti faccio i complimenti, perché ti confesso che non è esattamente la musica che io ascolto di solito. Sono più portato verso la musica delle radici, però è un lavoro fatto molto bene, fatto col cuore. Come dicevo, è un disco che potrebbe avere sicuramente è un disco di portata internazionale, perché è fatto in una maniera tale che ha dei suoni che non sono, poi alla fine io ho fatto tante citazioni, ma non è identificabile con nulla di particolare. È un vostro suono, che questo è molto importante, perché come abbiamo detto è difficile inventare qualcosa, ma si può comunque trovare un proprio suono, un proprio stile, una propria modalità espressiva. Alcuni dicono cifra stilistica, io preferisco modalità espressiva. Mi pare che voi ci siate riusciti perfettamente.
Grazie.
Allora, a presto, e visto che siete dalle parti del Piemonte, spero di riuscire almeno una volta a sentirvi dal vivo. Grazie ancora.
Volentierissimo, grazie, grazie a voi, grazie a tutti.
Grazie, ciao, a presto, ciao.
Ciao. Thank you.
ocean, humming spiders. Awakefulness changed everything. From the window of my room, I saw a giant butterfly with your face. Where is my name? Where is my soul now? I found here a body, messed memories. I could be my own killer.
This Changes Everything è il brano che chiude Cannibal Dreams e con cui termina questa puntata di Folk Beat in cui c'è stato come ospite Marco Zampoli dei Flame Parade. La prossima settimana avremo un graditissimo ritorno perché sarà con noi Giorgia Santoro, la fondatrice e flautista della Cantiga della Serena, che era già stata qui oltre un anno fa in occasione del precedente lavoro del trio pugliese. Da qualche mese è uscito il loro quarto CD dal titolo La Novia, che ovviamente sarà il principale argomento del prossimo appuntamento con Folk Beat, che ci tengo a ricordarlo in dirittura d'arrivo, è una trasmissione di ADMR Rock Web Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica a partire dall'una di notte. A questo punto non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi, come faccio sempre, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.